Abbiamo con noi il pastore evangelico Massimo Aprile, pastore Battista, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno Massimo.
Grazie a voi e buongiorno.
Buongiorno. Allora, come sempre in questa fascia oraria ci soffermiamo sui temi dell'attualità, prendendo spunto da alcuni articoli, dai titoli dei giornali di oggi. Vedo sul Corriere della Sera: Gaza a fondo di Netanyahu, offensiva fino al controllo. Pagina 2 del Corriere, Netanyahu dice: controlleremo Gaza, e spari in aria durante la missione Unione Europea. Il Premier dice: disposti alla tregua per gli ostaggi, ma la distribuzione degli aiuti ai civili della striscia è ferma. Questo è il Corriere. Repubblica: Israele spara, Gaza muore. A Jenin colpi di avvertimento dell'esercito durante la missione internazionale. Il viceconsole italiano dice: attimi di paura. L'ira dell'Europa, convocati gli ambasciatori, ancora bloccati gli aiuti. Netanyahu dice: controlleremo tutta la striscia. E nel frattempo, di notte è successa una cosa, quindi non riportata dai giornali, ma ben presente su internet. Washington: uccisi due membri dell'ambasciata israeliana, è terrorismo antisemita. Fermato un sospettato, Trump dice: omicidi orribili. Un diplomatico israeliano e la sua compagna sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco mentre uscivano da un evento al Capitol Jewish Museum di Washington. Lo hanno riferito fonti delle forze dell'ordine alla CBS News. E poi l'articolo continua: il sospettato avrebbe gridato: liberate la Palestina. Massimo Aprile, è una situazione molto, molto ingarbugliata e in cui diventa sempre più evidente, insomma, come questo sia insostenibile, ecco, questa situazione. Oggi è previsto una staffetta di digiuno portata avanti da diverse associazioni, tra cui aderisce anche dalla parte di Abele, un'associazione evangelica. Stasera è previsto anche un incontro su Zoom
alle 20:45, sì.
Ecco, un incontro su Zoom con Letizia Tomasone, la pastore evangelica Letizia Tomasone. Se non sbaglio, è un incontro di sensibilizzazione, di preghiera, vero?
Di preghiera, ecco. Sì.
Allora Massimo, mi scuso con te e con gli ascoltatori per la lunga introduzione, una tua riflessione su alcuni di questi aspetti che abbiamo citato.
Intanto sia dalla tua introduzione che dalle mie parole si capirà che abbiamo tutti un grandissimo peso sul cuore e la difficoltà a dire delle parole a questo punto che non siano solamente reattive ma proattive, positive in qualche modo. Io non so se ci riuscirò, perché vi confesso che sono fortemente colpito emotivamente da questa situazione, e anche perché non lo dico e non lo vorrei assolutamente dire come un vanto, ma perché nei mesi scorsi e nelle settimane scorse è come se davanti ai miei occhi si presentasse chiara l'evoluzione, anzi l'involuzione di questa situazione. Dunque lo sgomento del vedere che stiamo arrivando dove avevamo immaginato che fossimo avviati. Io penso che molte volte nella nostra vita la scelta tra il bene e il male si pone anche in termini di scelta di ciò che viene prima, e ciò che viene prima a questo punto, in questa situazione di Israele, è un sommovimento delle coscienze a livello europeo e mondiale per chiedere, inchiodare Israele alle proprie responsabilità. Abbiamo applicato non so quanti pacchetti di sanzioni
alla Russia.
Alla Russia, e non ne abbiamo applicata neanche una a questo comportamento scellerato.
Sì, forse ai coloni, ad alcune figure individualmente, insomma.
Sì, sì, ma questa storia dei coloni e di ciò che ha avvelenato i pozzi della possibile convivenza civile va molto indietro anche rispetto al 7 ottobre, che resta la data che viene sistematicamente citata. Adesso, secondo me, quello che viene prima è costringere Israele ad un cambiamento radicale della propria strategia militare, e al tempo stesso rimuovere dal campo questa folle idea di trasformare un luogo che adesso è un cimitero di civili, di bambini e di morti in un resort in cui piantare ombrelloni e alberghi per farci una speculazione edilizia. Io credo che sia di un cinismo che anche solo presentare, immaginare una cosa del genere che è fuori da ogni portata. Ora, ovviamente, se non si affermano prima di ogni altra cosa questi principi, come si potrà uscire dal vicolo cieco della disperazione e degli atti disperati? Dunque, anche quello di questa notte e quelli che probabilmente ci saranno. Io non so se sono antisemiti, sono sicuramente contro Israele, ma è possibile che su questo si inneschi un nuovo antisemitismo. Ma sarà ancora una volta da ricondurre a questa politica scellerata di Netanyahu, di Israele e di chi l'appoggia. Cioè, non possiamo neanche più nasconderci dietro un dito. Qui l'assenza di parole, di una strategia, di un intervento, anche solo per affermare e ricordare il diritto internazionale, è una responsabilità di tutto l'Occidente, gli Stati Uniti da una parte, ma anche l'Europa. Poi possiamo parlare anche dei paesi arabi, ma qui c'è
Certo.
veramente il pericolo che riguarda le nostre
Ecco, una
democrazie.
cosa che mi ha colpito è che ieri il ministro Crosetto, oggi il ministro Tajani, intervistati credo dal Corriere o da Repubblica, non ricordo bene, entrambi hanno detto: beh, così non può andare avanti, non va bene, no? Eppure l'Italia ha votato contro la revisione, la possibilità della revisione dei trattati dell'Unione Europea con Israele. Degli accordi con Israele. E quindi, non so, ecco, anche il senso delle
E quindi
dichiarazioni.
queste dichiarazioni non sono credibili, cioè voglio dire, se facciamo una dichiarazione dobbiamo poi essere conseguenti. Queste sono persone di grande prestigio all'interno del governo, non le abbiamo sentite nel Parlamento aprire un dibattito anche all'interno, della maggioranza. Dunque sono delle prese di posizione, perché è chiaro che da un punto di vista anche morale questa posizione è insostenibile, quello del fiancheggiare, della complicità con Israele, ma dall'altra parte la sostanza politica è quella di un continuare ad
Ecco,
essere servi di questo.
Massimo Aprile, adesso come dire, un appunto su cui magari potrei essere d'accordo oppure no, ecco, mi dirai tu. Tu hai usato in questa tua riflessione il termine Israele, qualcuno avrebbe detto il governo di Israele. Poi, diciamo, questa distinzione non è sempre semplicissima, va comunque segnalato una bella intervista oggi su Repubblica. Allo scrittore David Grossman, il quale dice: è un nostro dovere ridare speranza ai bimbi palestinesi. E poi una dichiarazione veramente impressionante. Ciò che Hamas ha fatto il 7 ottobre ora è irrilevante davanti alla sofferenza di questi bambini e dei civili innocenti. E un'altra cosa che mi ha colpito di questa intervista a Grossman, e lui ha detto davanti a tanta ha detto all'inizio: io stesso ho perso lucidità. Ma non è legittimo che dopo tanto tempo un primo ministro sia guidato ancora dalla sete di vendetta. Ogni volta che parlo di bambini penso a quelli di Gaza e a ciò che stanno vivendo. Dobbiamo metterci nei loro panni. Ecco, questo tema dell'empatia.
Sono parole di verità e riconosciamo che non sono neanche le uniche da parte di tanti ebrei della diaspora che hanno segnato un marcato dissenso rispetto a questa strategia. Tuttavia, per ripartire dalla distinzione
Tra Israele e
tra
governo.
Israele e governo, perché si possa dire il governo Netanyahu, bisogna che la resistenza interna, non violenta, ma di forte opposizione alla politica, si manifesti e non sia limitata solamente alla liberazione degli ostaggi israeliani, ma sia appunto, come le parole di Grossman indicano, una indignazione profonda della coscienza nei confronti del nemico, tra virgolette, e non e della strategia militare che si sta applicando. Allora, finché questo non si sarà manifestato, la differenza governo-Israele diventa leziosa, diventa inutile, perché tu dici governo, ma di fatto è un intero paese con tutto il suo armamentario, con tutta la sua preponderanza tecnologica e militare, e con tutti i finanziamenti che riceve dall'Occidente, dagli Stati Uniti, perché l'esercito sia di tutto punto armato, è la stessa cosa. Quindi sì. Dobbiamo stare attenti, perché
chiaro,
con le parole
chiaro.
Si gioca, così come si gioca anche all'interno, purtroppo, dell'ambito delle chiese. Per esempio, c'è una parola che io ritengo che venga dopo e che detta adesso appare quantomeno ambigua, che è equivicinanza. Ma che cosa significa equivicinanza in questo, ripetere questa parola in questo momento?
È chiarissimo.
In cui c'è una persona che viene schiacciata. Permettimi di fare un esempio dalla mia vita pastorale. Nella mia chiesa, c'è una coppia di persone che sono membri della comunità. Io sono vicino ad entrambi come pastori. Poi, in un certo momento, queste persone litigano e il marito comincia ad esercitare delle violenze sistematiche nei confronti della moglie, fino al punto che la moglie sente la sua vita in pericolo. Io mi chiedo, il pastore può continuare a essere equo vicino a entrambi i coniugi? Non dovrà forse aiutare questa donna a mettere in salvo la sua vita? Allora, l'equivicinanza, francamente, è la parola del domani, come quella della costruzione per il superamento dell'odio. Detto oggi, è una distrazione dal problema incombente e rischia di fare di noi dei sepolcri imbiancati. Lo dico con molto con un peso sul cuore.
Ma chiarissimo. Allora, Massimo Aprile, a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi so che anche Claudio voleva aggiungere una sua riflessione su questo tema, ci ascoltiamo una canzone di Eric Clapton dal titolo Change the World, cambia il mondo. Ecco, insomma, non possiamo essere rassegnati, e questo è quello che ci dice Eric Clapton, lo ascoltiamo insieme. Eric Clapton, Change the World, cambia il mondo. Naturalmente il mondo può cambiare se cambia anche il nostro sguardo sul mondo, cioè se c'è quell'empatia di cui parla anche David Grossman nell'articolo interessante su Repubblica di oggi, una bella intervista. Dobbiamo metterci nei loro panni, dice David Grossman. Claudio?
No, questa frase, Roberto, che hai detto, quindi irrilevante, no? Qualcuno potrebbe anche scandalizzarsi.
Allora la rileggiamo. Davanti a tanta sofferenza, il fatto che questa crisi sia stata iniziata da Hamas il 7 ottobre è irrilevante. Immagino che molti tra i nostri ascoltatori, non solamente ebrei, saltano sulla sedia rispetto
appunto,
a una frase
ma
come questa.
Ma ci metterei un verbo. È diventata irrilevante, perché quello che sta accadendo è una serie di passaggi che la rendano irrilevante, perché a questo punto è una strage continua.
Ecco, chi dice invece che se venissero liberati gli ostaggi tutto questo finirebbe dall'oggi al domani? Sentiamo Massimo Aprile su questa obiezione.
Ma questa obiezione si può dire che l'unico termine di trattativa sono gli ultimi da parte di Israele, da parte dei palestinesi, sono questi ultimi ostaggi. Cioè, nel momento in cui questi ultimi ostaggi non ci saranno più, non ci sarà più nessun motivo per trattenersi da quest'odio. Dunque la cosa può essere vista da tutte e due le parti. Io auspico naturalmente che gli ostaggi da una parte e dagli altri, perché qui ci sono migliaia di persone che stanno nelle carceri israeliani, palestinesi, che non hanno ricevuto un equo processo e che sono sine die nelle galere israeliane. Dunque sicuramente, ma ancora una volta, io credo che questo sia un nascondersi dietro un dito, sia un velo pietoso steso di fronte alla verità. Possiamo mica immaginare che quello che sta accadendo, cioè un genocidio, vale a dire che il target adesso è il popolo palestinese nel suo insieme,
cioè in altre parole,
essere
la pulizia
paragonabile a 24 quanti sì. sono adesso che rimangono ostaggi, ma certamente che no. E l'ultima persona a cui interessano gli ostaggi è Netanyahu, evidentemente, perché lo ha dimostrato durante tutta la crisi.
Senti, il termine è Massimo, ti fermo un attimo giusto per fare chiarezza. Perché qualcuno dice, beh, più che genocidio si dovrebbe parlare di pulizia etnica, nel senso che nel momento in cui si prospetta ai palestinesi la possibilità di andarsene altrove, perché poi alla fine arriverà anche questa opzione, poi bisogna vedere dove, come, in quali condizioni, però lì è una, di fatto è una sorta di pulizia etnica. E poi diciamo
un etnocidio allora, cioè la cancellazione di un popolo come entità etnica, va bene. Vorrei dire una cosa però adesso, se mi consentite, di più come pastore, come credente, ecco. Io ho trovato proprio nelle parole di Claudio Coppini, in una bellissima poesia
che adesso leggeremo,
la gentilezza
che ora leggeremo,
di condividere. La domanda sulla speranza, perché la questione è questa: noi non possiamo immaginare di costruire la nostra speranza o di vivere la nostra speranza di fede eludendo la scelta di campo rispetto a una situazione così grave. Allora, adesso leggeremo, sono molto contento che lo facciate, ma Claudio ci dà un'indicazione su dove andare a cercare questa speranza. È un lavoro improbo per il quale ci dobbiamo sporcare le mani e dobbiamo decidere le nostre parzialità, ma perché in fondo a questa ricerca c'è o la polvere, e per me la polvere significa la distruzione di ogni idea di democrazia, o anche la salvezza, cioè una vera e propria rinascita profonda, umana, politica, ma anche e soprattutto spirituale.
Allora, prima di leggere la poesia che Claudio ha composto qualche tempo fa, quindi non proprio recentemente, ma insomma, io voglio ricordare un'altra frase, secondo me importante, che ha detto David Grossman, dunque questo grande scrittore ebreo: bisogna ricordare ai più piccoli che guerra e odio non sono l'unica opzione, che popoli che si sono combattuti per anni ora vivono in pace. E naturalmente tra questi popoli, lo diciamo spesso, ci sono i francesi e i tedeschi, per esempio, no? Che adesso non hanno difficoltà, insomma, ma che per tanti decenni, forse anche qualcosa di più, si sono combattuti ferocemente. Da questo punto di vista, Massimo, ti do subito la parola. Da questo punto di vista è bella l'iniziativa che ha proposto la Federazione di Chiese Evangeliche in Italia, portando nel nostro paese rappresentante dell'associazione palestinese e israeliana, che insieme lavorano, certo sono una minoranza, lavorano per un futuro diverso. Sono i Combatants for Peace, ma ce ne sono anche altre di associazioni. Dunque, qualcosa è possibile, non è inesorabile e predeterminato che tutto questo vada avanti per sempre. Scusami, ti ho interrotto, Massimo, prego.
No, volevo dire che nella ironia della sorte non ci sta solo il fatto che poi questi popoli a un certo momento vivono la pace e ritornano negli scambi commerciali, nel rispetto delle identità nazionali, eccetera, ma c'è anche il fatto che gli uomini stessi, e qui il maschile è deliberato, che hanno scatenato i conflitti, dopo un quarto d'ora, 10 minuti, senza pudore, vanno a giocare a golf insieme. Cioè, questo è l'aspetto scandaloso, nel senso che poi ci sono le vite invece di decine di migliaia o di milioni di persone che sono state spezzate dalle loro famiglie.
Chi sono i giocatori di golf?
Ricordiamoci di quello che è accaduto nella politica degli Stati Uniti, che in qualche modo ha scatenato questa guerra, queste ostilità, e da un certo momento in poi avvengono cambiamenti, così è vero, cambia un presidente, ma uno non può immaginare che ci siano dei cambiamenti e delle trasformazioni. Mi riferisco alla guerra in Ucraina, per cui a un certo momento ci si sente cordialmente al telefono con la controparte. Insomma, la gente viene giocata sulla scacchiera di giochi di potere, di denaro, eccetera, e la guerra è quella che colpisce da una parte e dagli altri i più fragili, quelli che pagheranno le spese in prima persona perché perderanno la vita e quelli che perderanno ogni forma di protezione e sicurezza
Allora, io
sociale.
chiederei a Claudio di leggerci questa bella poesia.
Certo.
Il titolo è proprio
Apocalisse Gaza. Ve la leggo. Strappato con le unghie, muore l'ultimo respiro. Gaza non ha più l'anima. Il malo seme penetra, si mescola, cresce. La marea di veleno sommerge vincitori e vinti. Non si ferma. La morte allo specchio si fa bella. Dove sei, speranza? Qualcuno la cerchi con la fiaccola in mano, sotto le pietre, dentro le case distrutte, tra i bambini nati morti, stretta nel pugno, polvere o salvezza.
Grazie Claudio. Voglio terminare questa breve conversazione con il pastore Battista Massimo Aprile, ricordando che oggi è in atto un digiuno a staffetta, a cui partecipa anche dalla parte di Abele, il gruppo
E
informale
anche gli
da parte di.
ambasciatori e ambasciatrici di pace dell'Unione Battista
Benissimo.
sono co-organizzatori.
E invece il gruppo evangelico di Napoli invita a partecipare nella serata di oggi a un incontro Zoom con la pastora Letizia Tommassone e il pastore Massimo Aprile, che abbiamo appunto qui con noi. Le coordinate non le possiamo dare per radio, non perché ci siano dei segreti, ma perché è
Sì, ma
impossibile.
sulle pagine Facebook di entrambi i gruppi sono facilmente
Bene.
rintracciabili.
Poi,
Ok.
naturalmente, se volete potete anche scriverci un breve messaggio qui a RWS, noi ve l'inviamo senza problemi. L'incontro di questa sera abbiamo detto alle ore 20:30, se ho capito bene?
20:45.
20:45. Massimo Aprile, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Meglio le
Buona
20:30.
giornata.
Bene,
Re
ok.
Restiamo uniti nella preghiera.
Davvero. Grazie, a presto.